Una chiave di lettura.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, eccoci la nostra chiave di lettura di oggi. E con noi in studio, come ogni venerdì mattina, Luis Badia Morales, che saluto e ringrazio. Buongiorno Luis.
Buongiorno a te e a tutti.
Allora, sì, a posto, non ho sentito la tua voce mentre salutavi, riproviamo un po'?
Dicevo che buongiorno a te e a tutti.
Adesso ti ho sentito. Sarà il G8 delle regole. Così il premier Silvio Berlusconi ieri in conferenza stampa ha illustrato i contenuti del prossimo grande incontro dei cosiddetti grandi della terra, che come sapete è stato spostato nel capoluogo abruzzese, dunque all'Aquila, l'epicentro del terribile sisma che ha sconvolto l'Abruzzo il 6 aprile scorso. Avremo, ha detto Berlusconi, un po' di regole per il mondo della finanza e dell'economia, e anche se non le approveremo qui sarà uno step importantissimo, perché avremo il lavoro compiuto da parte del nostro ministro delle finanze. Tra i temi al centro del G8, la liberalizzazione del commercio mondiale e il pacchetto climatico. Sono temi, ovviamente, Luis, che acquistano un significato particolare in questo G8 del 2009, in piena crisi economica globale. E ci si interroga ancora, ormai sono anni che ci si interroga, sulla validità di questi incontri del G8. Qualcuno addirittura, sappiamo, ormai da tempo parla anche di una legittimità discutibile, no, di questi incontri a livello internazionale.
Sì, io mi auguro che l'auspicio del premier italiano corrisponda un po' alle conclusioni e ai fatti. Temo che non sarà così, forse sarebbe buono fin dall'inizio, già poi l'ho visto scritto da parte di esperti sulle stampe internazionali, di non cifrare su questo G8 più speranze di quelle che corrispondono alla realtà. Con ogni probabilità, come ha detto il premier italiano, si discuterà sulle regole, ma ciò non vuol dire che dall'Aquila uscirà un nuovo ordine economico internazionale, come si dice da più parte e a più riprese negli ultimi tempi. Certo, è vero sì che questo G8, dopo alcuni anni di grave crisi di credibilità, di affidabilità, addirittura ricordo che fino all'anno scorso il G8 veniva chiamato da parte dell'opinione pubblica, non necessariamente estremista, una sorta di direttorio illegale dell'economia è illegittimo per quanto riguarda il destino del mondo. Penso che invece questo G8 riacquisterà una notevole importanza, e la prima ragione va detta subito, perché corrisponde al vero, alla presenza di Obama e del suo nuovo modo di fare politica, di guardare all'economia, di impostare i rapporti con altri governi, in particolare delle potenze industrializzate. La seconda ragione è la crisi. Evidentemente la gravità della situazione di questa crisi economico-finanziaria, ma anche sociale, climatica, etica, evidentemente dà a questo incontro una dimensione molto diversa a quelli precedenti degli ultimi anni. Allora si potrebbe dire che questo G8, che è il numero 35 da quando è stato fatto il primo nel 1975 a Rambouillet, invitato e creato, convocato dall'allora presidente francese Valéry Giscard d'Estaing, questo G8 potrebbe segnare un cambio di rotta per il futuro riguardo a questa organizzazione, anche perché non dobbiamo dimenticare la presenza dei famosi membri del G5, cioè questi 8 paesi industrializzati, più la Cina, l'India, il Brasile, il Messico e il Sudafrica. Penso che ci sarà anche l'Egitto, sappiamo che doveva esserci l'Iran, però alla fine non ci sarà. Io credo che alla fine dall'Aquila qualcosa di nuovo, di interessante verrà fuori, comunque graduale, nessuna rivoluzione.
Ecco, ricordiamo che questo G8 si svolgerà all'Aquila dall'8 al 10 luglio, è organizzato in Italia perché proprio dal 1 gennaio l'Italia ha assunto proprio la presidenza del G8, e ricordiamo che per quanto riguarda le sfide, tu ne hai già elencate alcune, c'è quella sicuramente di ripensare le regole dell'economia mondiale, ma c'è anche la sfida legata all'Africa. Un paese visitato proprio recentemente da Benedetto XVI, un continente che resta in qualche modo, no, il simbolo, l'abbiamo sentito anche recentemente con i nuovi dati anticipati dalla FAO rispetto al rapporto che uscirà quest'autunno, resta un po' il simbolo in qualche modo delle contraddizioni economiche e sociali del globo.
Sì, gli ultimi 10 G8 hanno avuto quasi sempre come tematica centrale la questione africana, il problema dello sviluppo africano, della sostenibilità dello sviluppo africano e delle tante emergenze che purtroppo colpiscono questo continente, questo quasi miliardo di persone che abitano in quest'area del mondo. E anche questa volta l'Africa è al centro delle deliberazioni, delle discussioni dei governanti. Ma io temo, non vorrei essere più pessimista del necessario, però alla fin fine i dati, l'esperienza dimostrano che molte parole e pochi fatti. E temo che questa volta sarà più o meno lo stesso, perché siccome questo G8 e alcuni già precedenti sono stati anticipati da queste cosiddette sessioni ministeriali, no? L'ultima si sta realizzando proprio oggi a Trieste, quella che riguarda i rapporti internazionali e la cooperazione e lo sviluppo, ma quella sull'agricoltura, sull'ambiente, sull'energia, sulla finanza, sul lavoro, sulla giustizia e gli affari interni che si sono già realizzati lungo questi mesi precedenti all'appuntamento dell'Aquila, fanno vedere che non è che l'Africa sia particolarmente a cuore, perché la gravità della crisi economica e finanziaria mondiale è talmente pesante che sembrerebbe che i governanti per adesso preferiscono rafforzare le economie industrializzate, come dicono tra l'altro, possibilità migliore di poter aiutare l'Africa domani. Il problema dell'Africa non è domani, lo ha fatto notare...
È ieri, potremmo dire,
lo ha fatto notare diverse volte Papa Benedetto XVI. Poco tempo fa è stata pubblicata una sua lettera al presidente della Germania, Hertz, a proposito dell'Africa, che è di maggio, però la lettera è stata data alla pubblicità da poco tempo, più altre lettere il presidente G8 anche con il premier Gordon Brown e con la signora Merkel, dimostrano che mentre per una parte importante dell'opinione pubblica, in questo caso la Chiesa, ma la Chiesa in Africa, ma anche la Chiesa nel resto del mondo, questo ieri è sempre più angosciante, per i governanti è un po' meno angosciante.
Per chiudere, la scelta dopo il terremoto che ha colpito l'Abruzzo e l'Italia lo scorso 6 aprile, la decisione di spostare l'Aquila al vertice, che era inizialmente previsto in Sardegna, è stato un segno di attenzione e solidarietà per i luoghi e le popolazioni colpite. È anche un modo per dare un senso di sobrietà e di vicinanza delle istituzioni alle persone. Molto spesso il G8 è accusato, no, di essere lontano dalla gente, dai cittadini. Questo secondo te potrà portare, come dicevi all'inizio, un G8, a realizzare un G8 un po' diverso dagli altri?
Non lo so, mi auguro che alla fine sia così. Credo che la scelta di spostarlo dalla Sardegna all'Aquila sia stata una buona scelta, però è tutto da vedere. Cioè, io non vorrei vedere una cosa colossale di cartapesta in mezzo a gente che soffre. Spero che veramente la scelta di spostarlo all'Aquila poi corrisponda nei fatti al modo di comportarsi di questi governanti, al modo di atteggiarsi, alle risorse che utilizzano un po' per stare riuniti e parlare delle cose importanti. Questa è una cosa sulla quale è meglio aspettare gli eventi. Mi auguro che sia proprio come sembrerebbe stato lo spirito della decisione del governo italiano quando ha deciso di spostarlo all'Aquila.
Grazie davvero a Luis Badia Morales per questi commenti al G8 prossimo Venturo che si svolgerà all'Aquila. È tutto per la nostra chiave di lettura. Buon ascolto.